Franz Schubert nasce il 31 gennaio del 1797 in un sobborgo di Vienna, Lichtental. Vivere a Vienna nei primi anni dell'Ottocento voleva dire, per un musicista, essere sovrastato dall'ombra di Beethoven, personaggio da ammirare senza riserve, ma dal cui confronto si rischiava di venire stritolati. Sul versante teatrale, poi, era Rossini il dominatore incontrastato. E Schubert visse troppo poco per poter competere con costoro ad armi pari. L'unico spazio che riuscì a ritagliarsi fu quello di riunire per serate musicali una ristretta cerchia di amici e, al più, di essere ammesso ad allietare con la sua musica alcuni salotti nobiliari, destinazioni per le quali scrisse la quasi totalità dei suoi circa 600 lieder, delle composizioni per pianoforte a due, a quattro mani e della musica da camera. Queste riunioni nei salotti avevano dapprima una finalità soprattutto letteraria. Vi si leggevano i classici antichi, Goethe, Walter Scott e i nuovi autori romantici. Solo dal 1825 circa iniziarono quelle serate dette Schubertiadi, imperniate sull'ascolto delle musiche del giovane viennese. Eppure era partito bene, studiando nel Regio Imperial Convitto e cantando come voce bianca nella cappella di corte diretta da Antonio Salieri, e con l'operista italiano poté studiare composizione per circa 4 anni. Quando, verso i 21 anni, lasciò definitivamente la famiglia e l'impiego come maestro nella scuola diretta dal padre, si trovò a lottare contro grandi ristrettezze. Dovette essere spesso ospitato e sostenuto economicamente dai suoi amici, poiché i proventi derivati dalla musica erano assolutamente insufficienti. Le esecuzioni pubbliche dei suoi lavori furono scarsissime e per lo più effettuate in occasione non di rilievo. Ad esempio, il concerto del 1821, che viene spesso citato perché l'esecuzione di un suo lead, Der König, il re degli elfi, gli procurò una grande popolarità a Vienna, fu organizzato dalla società di nobildonne per la promozione del buono e dell'utile, con interventi di musica, recitazione, ballo ed esposizione di quadri. Dunque, più una serata di beneficenza che un vero concerto. Ed è vero che Der König, cantato dal baritono Vogl, fu applaudito al punto da essere eseguito una seconda volta, ma un'altra composizione schubertiana, ben più ambiziosa, eseguita in chiusura di concerto, fu invece accolta con glaciale freddezza e nettamente biasimata dalla critica, che parlò di grossolano spreco di armonia. Stiamo parlando del canto degli spiriti sulle acque per coro maschile e archi. Le critiche che venivano rivolte più frequentemente a colui che per noi è l'unico, Schubert, erano quelle, comuni a molti grandi compositori, di scrivere in modo troppo complicato, troppo difficile tecnicamente, di usare modulazioni troppo audaci e un accompagnamento troppo pesante. Un altro rimprovero, peraltro ampiamente motivato, era quello di scrivere per teatro senza averne una sufficiente esperienza. Per lo più Schubert veniva trattato dalla stampa, se si degnava di recensirlo, come un giovanotto ambizioso il cui stile doveva ancora maturare notevolmente. Ma solo dopo il 1825 la reputazione di Schubert avviò la sua vera ascesa. Alcune sue musiche vocali furono eseguite tanto presso la Società degli Amici della Musica quanto al Conservatorio di Vienna, e gli editori iniziarono a ricercarlo. Nel 1827, poi, fu ammesso come socio della Società degli Amici della Musica. E l'anno seguente, ma era l'ultimo della sua vita, riuscì ad organizzare un concerto interamente dedicato alla sua musica, in una sala di proprietà della stessa Società degli Amici della Musica. Ormai Schubert si era ripreso dal momentaneo affievolirsi della propria creatività, registratosi negli anni intorno al 1820, e si accingeva a comporre quelli che sono i suoi massimi capolavori. Schubert aveva un temperamento che non amava le grandi esibizioni in pubblico. Adesso egli preferiva più raccolte serate assieme a pochi buoni amici, come abbiamo detto, attorno a un pianoforte, con uno di essi disposto magari a suonare a quattro mani con lui, un altro pronto a cantare qualche brano melodico. È così che nacquero molti dei suoi brani per pianoforte a quattro mani e molti dei suoi leader. Suonare il pianoforte a quattro mani è ancora oggi un simpatico modo per trascorrere piacevolmente insieme e in buona sintonia qualche momento di svago. Si suona, si discute su come eseguire alcuni passaggi, se ne commentano altri. Magari poi uno dei due esecutori è meno bravo, l'altro allora lo corregge, lo aspetta quando sbaglia, scherza amichevolmente con lui. Insomma, il tempo passa allegramente. E tutto a suon di musica. È proprio questo lo spirito con il quale Schubert compose tanti brani, fantasie, marce e danze, da suonare in compagnia. Uno dei più celebri è la Marcia Militare, opera 51, numero 1, pubblicata nel 1826, a un bel ritmo incisivo di carattere appunto militaresco, ma non certo severo. Il discorso è infatti all'insegna del buon umore e del puro piacere di fare musica insieme. All'ascolto notiamo come la marcia si divide in quattro sezioni. Due fanno parte della marcia vera e propria, mentre le altre due, soprannominate trio, fungono da elemento di contrasto. Subito il tema A. Ecco il tema B. Questa nuova frase chiaramente legata con il tema A. E poi ci ripresenta nuovamente i temi A e B nella loro versione originale. Con la terza sezione ha inizio il trio, che ci presenta quindi un nuovo tema, nettamente diverso, per di più in un'altra tonalità, che chiameremo C. La quarta sezione infine ci offre una variazione molto bella ed espressiva di C. Tenete presente che Schubert non solo fa a ripetere subito integralmente le quattro sezioni, ma dopo aver fatto eseguire la quarta sezione fa ancora ripetere le prime due, non più ritornellate. Lied in tedesco significa canzone. Nell'Ottocento diventa una delle forme più caratteristiche e colte del pensiero romantico, ma la sua origine è popolare. Per la cultura tedesca il canto è uno degli elementi unificanti dello spirito nazionale e il romanticismo è molto sensibile alla cultura popolare, simbolo di genuinità e di forza vitale. Spesso la struttura dei lieder, plurale di lied, è semplice, per poter essere suonati anche da dilettanti, una delle attività predilette nei salotti ottocenteschi. Il lied si basa su un testo suddiviso in strofe. Il testo può rappresentare un'infinità di situazioni, da quelle quotidiane a quelle fiabesche. Può parlare di amore eterno, come di una trota che sguazza felice e imprendibile nel torrente. La forma del lied segue tre modelli: il lied semplice, in cui ogni strofa è accompagnata dalla stessa struttura musicale, il lied variato, dove compaiono varianti timbriche, melodiche, ritmiche, e il lied libero, nel quale l'ispirazione non ha alcun vincolo nell'esprimere ciò che il testo illustra. Uno dei lieder più famosi di Schubert è Margherita all'arcolaio. Lo compone nel 1814, ma la prima esecuzione risale al 20 febbraio del 1823. Il testo è tratto dal dramma Faust del 1808 di Johann Wolfgang von Goethe. Nella poesia si narra la travagliata storia d'amore tra Margherita e Faust. Mentre sta affilando la lana con un arcolaio a ruota, la ragazza canta e rievoca la sua storia d'amore con il dottor Faust e le promesse da lui ricevute. Margherita ha perso la sua pace interiore, pensa sempre a Faust, vede l'immagine del suo amato ovunque, è la sua unica ragione di vita e ricorda con malinconia il suo bacio. Si tratta di un lied con una struttura in forma di rondò, in cui la melodia della prima strofa si ripete per ben tre volte. L'accompagnamento del pianoforte è uniforme in tutto il brano e la mano destra esegue delle sestine di semicrome per descrivere i movimenti della mano di Margherita sull'arcolaio, mentre la mano sinistra mantiene un ritmo sincopato che simboleggia l'animo tormentato della donna. Questo accompagnamento uniforme e continuo rende ancor di più il senso di angoscia del lead.
La mia pace è perduta, il cuore è oppresso e non la potrà più riavere. Senza di lei la vita è una tomba, il mondo intero è amarezza. La mia povera testa è smarrita, il mio senno è infranto. La mia pace è perduta, il cuore è oppresso e non la potrò più riavere. Solo per lui guardo fuori dalla finestra, soltanto per lui esco di casa. Il suo incedere insicuro, la sua figura nobile, il sorriso della sua bocca, la potenza dei suoi occhi, la sua parola scorrere di incanti, la pressione della sua mano e, ahimè, il suo bacio. La mia pace è perduta, il cuore è oppresso e non la potrò più avere.
Come dicevamo prima, anche cantare accompagnati da un pianoforte è da sempre un modo per far musica insieme. Per esibirsi a teatro non solo è necessario avere una voce vigorosa, in grado di reggere uno spettacolo per più ore, ma occorre anche saper recitare e sapersi muovere a dovere sul palcoscenico. Invece, per cantare in un salotto l'impegno è diverso, si è fra amici. Se si sbaglia nessuno ti fischia. I brani, in genere, anche se difficili, non sono lunghi né virtuosistici. Tali sono, ad esempio, molti dei leader composti da Schubert. Uno dei più famosi, oltre a quello che abbiamo appena ascoltato, Margherita all'arcolaio, è quello intitolato La Trota. Venne composto nel 1817 su di un testo del poeta tedesco Christian Friedrich Schubert. La traduzione dall'originale dice: in un chiaro ruscelletto guizzava con lieta corsa una capricciosa trota, veloce come una saetta, Io me ne stavo sulla riva e contemplavo tutto tranquillo la nuotata del vivace pesciolino nel limpido ruscelletto. Ma sulla riva c'era anche un pescatore con la lenza ed allora incominciai a guardare con timore le mosse del pesciolino. Finché l'acqua rimane tersa, pensavo, e non è intorbidata, lui con il suo amo non acchiapperà mai la trota. Ma alla fine, a quel ladro, l'attesa sembrò troppo lunga, agitò l'acqua del ruscelletto e prima che me ne rendessi conto, egli scosse la sua lenza e il pesciolino abboccò. Con che rabbia gettai un'occhiata alla povera ingannata. In questo semplice lead si ha una bella melodia, assai facile e orecchiabile, utile quindi a suggerire la spensieratezza con cui si muove il pesce. Però ascoltandolo noterete come l'accompagnamento in Schubert arricchisce sì il canto, quando poi il pescatore si mette a intorbidare l'acqua del ruscello, il canto perde per un attimo la sua lieta scorrevolezza. Si passa al modo minore, che rende più drammatica l'espressione, e alcuni secchi accordi ribattuti sottolineano il dispiacere del poeta, che vede la trota abboccare.
In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßen Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zuckte seine Rute. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.
Nel 1819, due anni dopo aver composto il Lied della Trota, Schubert ricevette la richiesta da parte di un violoncellista dilettante che amava suonare con quattro amici, di comporre un quintetto sul tema della Trota. Schubert accettò di buon grado. Nacque così il quintetto opera 114, appunto soprannominato La Trota, che nel quarto dei suoi cinque movimenti utilizza il tema del celebre Lied per dar luogo a una serie di variazioni. Si tratta, per la precisione, di variazioni ornamentali, cioè di variazioni che si limitano ad arricchire e trasformare il tema con scale, arpeggi, abbellimenti e cambiamenti ritmici. Malgrado ciò, la melodia base rimane sempre chiaramente riconoscibile, come se fosse una persona che si limita a mutare abito. Questo quintetto ha un organico abbastanza originale, dal momento che il pianoforte si trova affiancato a un violino, a una viola, a un violoncello, a un contrabbasso. Di solito, infatti, il genere del quintetto con pianoforte prevedeva, accanto allo strumento a tastiera, l'intervento di un normale quartetto d'archi, con due violini, una viola, un violoncello. Il quarto tempo, di cui vi propongo l'ascolto, si compone di una introduzione, nella quale viene presentato il tema originale, di cinque variazioni, e di una coda. Ogni variazione, come del resto la coda, è suddivisa in due parti, la prima delle quali è basata sulle battute 1-8 della melodia, la seconda sulle restanti 9-20. Durante l'ascolto Osservate come le prime tre variazioni, a differenza delle successive due della coda, abbiano la particolarità di presentare il tema anche nella sua veste integrale, mentre alcuni strumenti eseguono semplici figure ornamentali. Uno o due altri continuano a intonare il tema così come è stato presentato nell'introduzione. Ascoltiamo ora il quintetto in La maggiore, opera 114, il quarto tempo.
Thank you.
La svolta nella vita di Schubert avvenne nel 1827, per la precisione il giorno 26 marzo. Quel giorno si spense circondato dalla trepida attenzione di tutta Vienna. Ludwig van Beethoven, il simbolo musicale della città e dell'impero, il genio che aveva oscurato con le sue opere tutti i possibili rivali. Schubert fu uno degli 8 musicisti prescelti per accompagnare la bara di Beethoven durante le esequie del compositore. Segno di una considerazione certo tardiva, ma non per questo meno bene accolta. La morte di Beethoven, possiamo ben dirlo ora, col giusto distacco storico e senza ombra di retorica, segnava la fine di un'epoca. Per la musica, per Vienna. Schubert non poté non rendersene conto. Quell'evento drammatico, di fatto, ebbe riflessi importantissimi anche sulla sua vita. Beethoven era sempre stato, per Schubert, il grande autore da ammirare, ma non da imitare. Il nome tutelare di tutta la musica viennese, da cui Schubert aveva voluto emanciparsi in nome di una propria, personalissima visione delle cose musicali. Per Schubert, la sua morte ebbe quasi un effetto liberatorio. E Schubert tornò al lavoro con rinnovata energia, con una fiducia nelle proprie capacità che non gli si riconosceva e con la coscienza di avere ancora molte cose da dire. Mi pare di aver scritto finora solo qualche nota, così aveva scritto Beethoven in una lettera al suo editore il 17 settembre del 1824, proprio mentre stava lavorando al suo quartetto in mi bemolle maggiore, l'opera 127, punto di partenza della straordinaria serie degli ultimi quartetti. E così, a buon diritto avrebbe potuto dire anche Schubert, in quella mattina del marzo del 1827, accompagnando Beethoven alla tomba. Tra la data di morte di Beethoven e quella di Schubert, corrono soltanto 20 mesi. Durante i quali Schubert produsse alcune delle sue opere più importanti e che basterebbero da sole a fare la grandezza di qualunque compositore. Chi scorra anche distrattamente il catalogo delle composizioni schubertiane, scritte nel periodo che va dalla primavera del 27 all'autunno del 1828, si imbatte in una serie di opere che comprende, tra gli altri, titoli come il 4 improvvisi per pianoforte, l'opera 90, l'opera 142, il trio in si bemolle maggiore, l'opera 99, o quello che stiamo ascoltando adesso in sottofondo, il trio in mi bemolle maggiore, l'opera 100. La fantasia per violino e pianoforte, opera 159, la messa in mi bemolle maggiore, il quintetto per archi, opera 163, le sonate per pianoforte, quella in do maggiore, la maggiore in si bemolle maggiore, e un'altra serie importantissima di Lieder, la bella molinara, il viaggio d'inverno. Ma la fortuna, o meglio la critica, non girò proprio dalla sua parte. Oppresso dai debiti, trattato con l'abituale sussiego dagli editori, maltrattato dalla critica, Schubert riuscì tuttavia ad organizzare per il 26 marzo del 1828, anniversario della morte di Beethoven, un concerto a proprio beneficio interamente dedicato alle sue composizioni. Era la prima volta che accadeva un fatto simile, e gli amici gli furono tutti affettuosamente vicini, a cominciare dal baritono Vogl. La Società degli Amici della Musica di Vienna, dal canto suo, concesse gratuitamente il locale.
Il concerto del 26 marzo ottenne un successo che sorprese lo stesso Schubert. La sala era gremita e la gente applaudì entusiasticamente ogni brano. Alla fine l'incasso netto risultò di quasi 800 fiorini. Il programma, molto ricco e vario, secondo il costume ottocentesco, comprendeva vari leader, brani per coro maschile e femminile, il primo tempo del quartetto numero 15 in sol maggiore e un trio per violino, violoncello e pianoforte. Non sappiamo se l'opera 99 o l'opera 100. Per Schubert, l'esito di questo concerto fu una vera e propria manna. Poté saldare tutti i suoi debiti, comprare un pianoforte nuovo e con i soldi che gli erano rimasti. Si permise anche il lusso di andare ad ascoltare Paganini in compagnia dell'amico Bauernfeld. A differenza di molti critici austro-tedeschi, Schubert si guardò bene dal sottovalutare il violinista genovese. «Un tipo così non ritorna», scrisse a Bauernfeld, per convincerlo ad accettare la generosa offerta di un biglietto. Il periodo dell'abbondanza, però, fu di breve durata. All'inizio dell'estate, il denaro guadagnato col concerto di marzo si era già dissolto. Per mancanza di soldi, Schubert fu costretto a declinare l'invito di un amico che gli aveva proposto di trascorrere l'estate a Gmunden. Alla fine di agosto, poi, la malattia. Nonostante ciò, continuò a comporre con la regolarità di sempre. Sono di questi ultimi mesi opere fondamentali come il quintetto per archi, opera 163, e le tre ultime sonate per pianoforte, e i leader poi pubblicati postumi con il titolo del Canto del Cigno. Sembrò che le medicine provocassero un rapido e consistente miglioramento della salute di Schubert. Al principio di ottobre poté addirittura compiere un breve viaggio fino a Eisenstadt, dove si soffermò a lungo davanti alla tomba di Haydn. Appena ritornato a Vienna, le sue condizioni si fecero di nuovo critiche. In quegli stessi giorni ricevette una lettera dall'editore Schott, che gli comunicava gentilmente di non poter pubblicare gli improvvisi per pianoforte a causa della loro eccessiva difficoltà e gli proponeva l'acquisto del quintetto per archi per la cifra di 30 fiorini anziché di 60, come con grande modestia aveva proposto lo stesso Schubert. La lettera si concludeva nel modo più consueto: se le capita di comporre qualcosa di meno difficile e nello stesso tempo brillante, possibilmente in una tonalità più facile, la prego vivamente di volermela inviare senz'altro. Nonostante le pietose condizioni di salute, Schubert trovò ancora la forza, in autunno, di recarsi ad ascoltare un'esecuzione del Requiem, scritto dal fratello Ferdinand, e l'ottimismo per iscriversi in novembre ai corsi dell'insigne contrappuntista Simon Sechter, che molti anni dopo sarà maestro di Anton Bruckner. Ben presto la sua situazione si aggravò, fino a farsi disperata. All'amico von Schöber, il 12 novembre, scrisse: «Caro Schöber, sono malato. Non mangio e non bevo da 12 giorni e mi trascino barcollando dalla poltrona al letto». I medici gli diagnosticarono una febbre tifoidea. Ci sarebbe stata qualche speranza se il fisico di Schubert non fosse stato così terribilmente indebolito dalla malattia che portava dentro da 5 anni. Il 19 novembre del 1828 Schubert morì. Per interessamento degli amici fu sepolto dopo una modesta cerimonia nel cimitero di Waring, a breve distanza dal luogo in cui riposano i resti di Beethoven. La vita di Schubert si chiuse così, a soli 31 anni, di fronte a un avvenire carico di promesse.